Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio Tremondo. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia, Marina Baglivo alla console, grazie anche alla sala controllo di Via Asiago che rende possibili questi collegamenti da remoto. La puntata di oggi la dedichiamo interamente alla Siria. Sono passati 10 anni dal marzo del 2011, quando i moti di protesta della primavera araba arrivarono anche in Siria. La protesta partì dalla città di Daraa, dove alcuni giovani scrissero sui muri dei graffiti con i quali chiedevano libertà, dignità, cittadinanza. Questo gesto provocò la reazione del regime e da lì cominciò un ampio movimento di protesta, poi sfociato in una sanguinosa guerra civile. Cominciò così la discesa nel precipizio della guerra fratricida, degli scontri armati, le città assediate, i bombardamenti, gli attacchi con le armi chimiche, anche contro gli ospedali, il coinvolgimento dei jihadisti dello Stato Islamico e delle potenze straniere con la proxy war, la guerra per procura. Così la Siria è diventata un terreno di scontro per gli Stati Uniti, la Russia, la Turchia, l'Iran. Una guerra che è diventata anche fin da subito emergenza e tragedia umanitaria, come tante volte vi abbiamo raccontato a Radio Tremondo. Oggi in questa puntata faremo il punto sul conflitto in Siria, sui nuovi rapporti di forza all'interno del territorio di questo paese, parleremo dell'aspetto umanitario di questo conflitto, infine sentiremo anche la testimonianza di un giovane siriano arrivato in Italia 4 anni fa grazie ai corridoi umanitari. Vi ricordo il numero con il quale potete mandare i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti, il 335 5634 296.
Ten years ago, the violent suppression of peaceful popular demonstrations in Syria set the country on the path to a horrific war. After a decade of conflict, in the middle of a global pandemic, and faced with a steady stream of new crises, Syria has fallen off the front page. And yet,
ecco, in questa clip avete prima sentito i suoni della repressione delle manifestazioni a Daraa nel marzo del 2011 da parte dell'esercito siriano e poi sentita la voce di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, che dice: 10 anni fa la violenta repressione di manifestazioni pacifiche in Siria ha fatto piombare il paese in una guerra orrenda, e dice: oggi la situazione rimane un incubo. Io saluto il primo ospite della puntata di oggi, Andrea Gliotti, giornalista, ricercatore che si occupa di Siria, consulente di Siria Untold, che è una piattaforma bilingue arabo-inglese che dà spazio alle voci siriane. Buongiorno Gliotti.
Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Allora, 10 anni, io stamattina nella rassegna stampa ho letto alcune parti di un dossier di Le Monde intitolato 10 anni di guerra e più nulla è al suo posto. È così 10 anni dopo, e con un siriano che arrivasse oggi in Siria dopo 10 anni, che paese trova?
Trova innanzitutto varie Sirie, no? Come sappiamo ci sono almeno... Sì. 3 entità politiche, se non 4, anche all'interno dell'opposizione ci sono frammentazioni intestine. Insomma, innanzitutto la parte appunto controllata ancora dal governo di Damasco, quella controllata dalle opposizioni più o meno jihadiste, insomma in conflitto anche tra di loro nel nord-ovest del paese. Chiaramente dove rimangono anche molti di quegli attivisti, almeno alcuni, molti sono stati ovviamente la maggioranza obbligati ad emigrare dalla violenza di questi anni, anche di quegli attivisti della società civile che avevano dato appunto la linfa vitale ai movimenti del 2011, alla prima fase più pacifica appunto dell'intifada siriana, e poi la zona del nord-est che invece è controllata da questa amministrazione multietnica a guida curda. Sì, sicuramente è un paese insomma distrutto, con infrastrutture devastate, con un processo di ricostruzione che è ancora molto indietro, non ci sono neanche i fondi effettivamente per portarlo avanti, gli investimenti internazionali nelle zone controllate dal governo di Damasco per una serie di ragioni anche politiche, sanzioni, relazioni diplomatiche non ancora ristabilite con alcuni paesi sia arabi che soprattutto con quelli occidentali. Ma soprattutto un siriano che torna, o una siriana che torna in un suo paese, oggi lo trova impoverito anche delle risorse umane che contraddistinguevano la Siria. C'è stata anche una grandissima fuga di cervelli, come sappiamo, molti si sono appunto emigrati in condizioni allucinanti, vittime di questi trafficanti di persone, sono arrivati in Europa, molte di queste in Europa, in altri paesi, o alcuni di questi migranti appunto facevano parte di quella, soprattutto era quella borghesia, quel ceto medio che si era potuto permettere di emigrare, e che spesso erano anche i ceti più istruiti. Chi rimane in Siria oggi spesso sono appunto sono state soprattutto delle categorie più vulnerabili, e chiaramente anche di quelle elite vicine ai nuovi signori della guerra o a governo, insomma, ambienti governativi e il cosiddetto deep state siriano, insomma questa nuova classe imprenditoriale, nuova e vecchia classe imprenditoriale, che fa ancora affari ovviamente all'ombra di Damasco.
Ecco, quindi naturalmente c'è sempre anche chi si riesce ad arricchire anche nelle situazioni più drammatiche. Io vi segnalo alcuni profili Twitter che segnalava Costanza Spocci, il Syrian Center del for Media and Freedom of Expression, e poi appunto Syria Untold, e poi c'è anche la Live Map che dà aggiornata 24 ore su 24 la situazione delle forze in conflitto in Siria. Andrea Gliotti, Assad quanto è ancora forte? Insomma, sembrava un momento in questi 10 anni in cui sembrava sul punto di cadere, e invece è rimasto in sella.
Ma sicuramente si tratta di una stabilità politica che è stata negoziata con una cessione sostanziale della sovranità nazionale. Cioè, oggi parliamo di una Siria dove la Siria cosiddetta governativa, in cui Assad ha un debito enorme con l'Iran e la Russia, e quindi questi due paesi che hanno permesso la sua permanenza al potere chiaramente hanno consolidato la propria presenza militare, economica all'interno del territorio siriano, e oggi insomma si pagano le conseguenze del fatto che questi paesi stessi non sono in grado di sostenere l'economia siriana in una transizione così delicata. Appunto, tutti abbiamo visto le immagini di questi taxi in coda davanti alle stazioni della benzina, appunto perché c'è uno scarseggiare totale di carburanti ormai da anni, adesso crisi ancora più acuita da quella del vicino libanese, per via del sistema bancario libanese che è così legato a quello siriano, e comunque le economie sono strettamente legate. Insomma, si tratta di un governo che non ha più neanche accesso diretto alle proprie risorse naturali. Se parliamo appunto del petrolio, la maggioranza dei pozzi petroliferi sono controllate dalle forze a maggioranza curda sostenute dagli Stati Uniti nel nord-est, che fa fatica anche a garantire beni di prima necessità come il pane, insomma settore in cui il governo siriano continua a investire, ma c'è una vera e propria lotta per il controllo dei silos di grano, no? L'altro, appunto, qualche giorno fa alcuni media russi tradotti in alcune piattaforme siriane riportavano addirittura di una mediazione russa tra la Turchia e il governo di Damasco per un approvvigionamento di un cargo di grano. Insomma, quindi siamo all'eventuale paradosso in cui Damasco si deve approvvigionare dal nemico, dai cosiddetti terroristi. Il silos di grano di cui parliamo sono quelli nel nord del paese, controllato dalle forze sostenute dalla Turchia, che Damasco considera terroriste.
Ecco, si accennava alla Russia, no? Vediamo un po' la Russia che vantaggi può aver tratto da questa guerra in Siria. Ricordo l'intervento russo nel settembre 2015 con i militari, anche con i mercenari dell'agenzia Wagner, insomma anche gli aspetti simbolici di questo intervento russo. Ricordiamo il concerto a Palmira, l'antica città, nel maggio del 2016, no? Con un concerto dell'orchestra del Mariinsky di San Pietroburgo diretta da Gergiev, ecco, anche simboli forti. Ecco, la Russia che appunto a distanza di 6 anni, che vantaggi ha tratto da questo intervento?
Ha mantenuto un avamposto geopolitico nel Mediterraneo, chiaramente una pedina fondamentale al crocevia di molti delle traiettorie geopolitiche medio orientali, per la posizione appunto in cui si trova la Siria sicuramente, però si trova attualmente ormai da anni a gestire una crisi politica, cioè a gestire il dossier siriano a livello internazionale senza trovare una soluzione politica che metta d'accordo tutti gli attori coinvolti. Proprio delle ultime ore è abbastanza emblematico che la Russia sia adesso in colloqui con la Turchia e il Qatar per cercare di trovare un altro nuovo percorso diplomatico per risolvere la cosiddetta crisi siriana, quando da anni cerca di risolverlo parallelamente all'iter diplomatico ufficiale dell'ONU attraverso questi colloqui di Astana a cui partecipano l'Iran, la Russia e la Turchia. E insomma, diciamo che anni dopo anni il processo dell'ONU è bloccato perché i veri e propri negoziati tra opposizione e il governo siriano non registrano alcun risultato degno di nota, le posizioni sono ancora molto inconciliabili. La Russia continua a perseguire questi inter diplomatici paralleli, che comunque funzionano quando si tratta di negoziare dei cessate il fuoco a livello militare all'interno della Siria, o di gestire determinate porzioni di terreno, ma non conducono a una risoluzione politica. Ora questo avvicinamento, per esempio, questa nuova apertura di dialoghi con il Qatar è una ricerca di consenso all'interno dei paesi del Golfo, dei paesi arabi, perché la Russia è consapevole di essersi comunque ritagliata una posizione scomoda di gestione di questo dossier, certo, in cui una buona parte delle monarchie arabe, dei paesi arabi, non sostiene il governo di Assad, cioè l'Iran, il principale sostenitore, come sappiamo, a livello regionale.
Certo, ecco, Andrea Gliotti, invece gli Stati Uniti in questo momento che ruolo hanno in Siria?
Sicuramente in una fase di transizione, no, con la nuova amministrazione Biden, e reduci da una gestione dell'amministrazione Trump molto priva di continuità, di una linea veramente strategica chiara, perché si è cercato da una parte di portare avanti il discorso, ma il sostegno alle forze maggioranze curda che era comunque frutto dell'amministrazione Obama, è stata una decisione strategica presa sotto l'amministrazione Obama, poi in varie fasi del conflitto siriano l'amministrazione Trump ha voltato le spalle a questi alleati locali. L'occasione più emblematica era stata proprio quella alla fine del 2019, quando si è permessa l'operazione militare turca nel nord della Siria, di fatto conquistando territori che erano controllati dall'amministrazione a guida curda sostenuta dagli Stati Uniti. Si pensa che da parte delle autorità che governano il nord-est della Siria, appunto a guida curda, c'è un cauto ottimismo sull'amministrazione Biden per via dei cattivi rapporti che ci sono tra Turchia e Biden e per via del curriculum politico di Biden, definiamolo così, filo curdo anche in Iraq e via dicendo, e quindi la possibilità che forse l'amministrazione attuale sia più abbia una linea più continua di supporto, più coerente di supporto rapporto a questa amministrazione nel nord-est del paese, però si tratta di una gestione di una delle Sirie, non di un ruolo chiaramente come quello della Russia che cerca di trarre, insomma, tirare le fila di tutto il conflitto a livello nazionale. Ha una posizione in Siria che chiaramente non è quella degli Stati Uniti, che gestiscono solo una porzione di Siria, sicuramente importante a livello energetico perché e geopolitico, perché sono controllano la maggioranza delle risorse naturali siriane, però il ruolo degli Stati Uniti è stato più secondario comunque nel conflitto.
Ecco, grazie Andrea Glioti per averci fatto questo quadro di questa Siria, che ormai appunto è una Siria plurale, di almeno 3-4 Sirie, quindi ancora una partita ancora aperta, una partita da giocare delle grandi potenze sulla pelle di questo paese. Grazie Andrea Glioti per essere stato oggi con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
أنا كتير بخاف من الحرب ويعني هيك أولادنا يعيشوا نفس الحالة اللي إحنا عشنا فيها يعني.
بخاف يعني أن ما أكمل تعليمي
الجوع هذا أكبر خوف عندنا الجوع
أنا أكثر شيء بخاف منه إنه ما يتحقق هالحلم
مستقبل أولادي ضاع إنه راح يكبروا ويصيروا شباب ما فين يعرفوا يحكوا كلمة ما فين يعرفوا يكتبوا حرف
أكثر شيء بخاف منه إني أنا ما أشوف أهلي
Questa clip state sentendo voci di rifugiati siriani in Iraq, in Turchia, in Libano, fanno parte di un video della campagna di UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, che ha come hashtag Siria 10 anni. Io saluto Duccio Staderini, ex capo missione di Medici Senza Frontiere in Siria. Buongiorno Staderini.
Buongiorno a lei.
Allora Staderini, abbiamo detto che questa guerra in Siria è diventata subito emergenza e tragedia umanitaria. Possiamo fare il punto di questa tragedia umanitaria, il numero degli sfollati interni, di quelli che sono dovuti andare fuori dalla Siria? Può farci il quadro della situazione ad oggi, dopo 10 anni di guerra?
Un'emergenza è un momento qui. Siamo in questa situazione ormai da 10 anni, come ricordavate giustamente, quindi un'emergenza che si protrae per 10 anni non si può più chiamare emergenza, è una catastrofe protratta che ormai dura in maniera inimmaginabile. Tra l'altro nessuno di noi 10 anni fa avrebbe immaginato che arrivassimo alle cifre a cui siamo arrivati. Più della metà della popolazione siriana ha dovuto abbandonare la propria casa e anche spostarsi poi successivamente cercando rifugio anche da dove è scappata. Abbiamo un livello di distruzione di infrastrutture civili molto impressionante, con meno della metà delle strutture mediche che continuano a funzionare in Siria. Noi abbiamo cominciato a lavorare sulla crisi siriana nel 2011 con delle missioni d'emergenza, ma poi la situazione è evoluta e se ci sono oggi 3 Sirie, ci sono anche stati delle fasi che si possono distinguere che nella crisi siriana, che è cominciata con queste manifestazioni spontanee ed è arrivata fino ad oggi non in maniera lineare. Gli scenari di evoluzione negli anni sono cambiati e quindi anche la pianificazione delle operazioni e quello che ci potevamo aspettare è cambiato. Oggi quello che possiamo dire è che continuano i bombardamenti su zone e infrastrutture civili, tra cui strutture mediche e scuole, e questo a oggi. Quindi a chi parla di ritorno, di fine della crisi siriana, viene voglia di dire beh sì, vediamo, perché sono 10 anni che ci aspettiamo che questa cosa possa essere risolta in un modo o in un altro e per il momento non si vede molto luce in fondo al tunnel.
Ecco, anche le strutture di Medici Senza Frontiere sono state colpite più volte in questi 10 anni di guerra.
Assolutamente, siamo stati purtroppo vittime di bombardamenti e di attacchi su diverse strutture, sia direttamente operate da noi sia dai nostri partner in Siria con cui lavoriamo, perché l'accesso alla Siria è molto difficile ed è in questi ultimi 10 anni sempre si è deteriorato, quindi se all'inizio riuscivamo a lavorare in maniera direi più o meno standard, oggi è chiaro che le operazioni in Siria sono molto molto particolari e difficili da mettere in opera.
Ecco, è arrivato un messaggio di un ascoltatore e ascoltatrice, chiede: ma la ricostruzione, si sta accadendo qualcosa? Ad esempio una città simbolo di questa guerra come Aleppo, che ha subito tante distruzioni, è ancora tutto fermo o qualcosa sta accadendo di positivo?
Guardi, la ricostruzione, il livello di distruzione delle zone che hanno subito danni in Siria è molto molto alto, quindi la ricostruzione ci metterà 20-30 anni e oggi si parla di ricostruzione, ma di fatto nelle zone contese e nelle zone in cui ancora ci sono combattimenti siamo a anni luce dall'inizio della ricostruzione. E fra l'altro c'è un ultimo punto che non va dimenticato, è che chi è che paga per la ricostruzione? Dunque, russi e iraniani, di cui si parlava prima, comunque hanno già investito molte risorse su questo conflitto e non hanno la disponibilità di risorse necessaria alla ricostruzione, quindi sono i donatori istituzionali dello sviluppo e della ricostruzione che dovranno intervenire, ma oggi senz'altro questi non sono pronti a investire soldi nella ricostruzione in un paese in cui la stabilità non è ancora garantita.
Ecco, grazie Duccio Staderini per averci fatto questo quadro drammatico di quella che lei giustamente ha chiamato una catastrofe protratta. E io saluto adesso un giovane siriano di quelli costretti a lasciare la Siria in questi anni, è arrivato in Italia nel 2017 grazie ai Corridoi Umanitari, un progetto realizzato dalla comunità di Sant'Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese e CEI Caritas. Saluto Mahfoud Haldaer. Buongiorno Mahfoud.
Salve, buongiorno.
Allora Mahfoud, puoi raccontarci la sua storia? 10 anni fa, quando si scatenò la guerra, lei dove stava? Come è entrata la guerra di Siria nella sua vita, nella vita della sua famiglia?
Allora, nel 2011 è arrivata la guerra in Siria, io avevo 17 anni e la vita ogni giorno è diventata più difficile per tutti, soprattutto anche per giovani che potevano prendere le armi a fare la guerra. E verso 2013, arrivata nella zona dove vivo io, che è nel nord della Siria, la vita ogni giorno è stata molto più difficile, tantissime persone sono state uccise senza nessuna colpa, il fatto di razzi, bombardamenti tutti i giorni.
Ecco, anche i suoi conoscenti, la sua famiglia è rimasta toccata da questa guerra, ma lei, se non sbaglio, è rimasto un paio di volte comunque ferito in questi bombardamenti.
Sì, purtroppo mia nonna e altri 3 cugini sono stati morti per fatto di razzi, e anche casa nostra dove vivo io con i miei genitori è stata colpita di un razzo e in quel giorno sono stato ferito nella mia mano.
Ecco, poi che cosa è successo? A quel punto, quando la situazione è diventata per lei insostenibile, che cosa ha fatto?
Io comunque volevo rimanere vicino alla mia famiglia perché ero solo io e mia sorella, quindi sentivo che devo rimanere con la mia famiglia, comunque non devo lasciare il mio paese. Ma dopo che sono stato ferito, la mia famiglia erano molto preoccupati per me, soprattutto cioè, avevo fatto l'età che potevo prendere le armi o fare una parte di questa guerra, e quindi i miei genitori erano molto preoccupati, e così attraverso un amico di mio padre hanno organizzato un permesso per me per uscire, per andare verso il Libano.
E in che anno è andato in Libano?
Fino al 2015. Sì, sono stato un anno e
Ecco, ricordo che lei appartiene a una famiglia cristiana, e lei qui, quando era ancora in Siria, che cosa sognava di fare? Qual era, perché cosa studiava, cosa voleva fare nella vita?
Sì, allora la mia città in Siria è una piccola città cristiana, e io ero semplicemente un studente che facevo l'università, stavo studiando ingegneria meccanica, e poi purtroppo durante la guerra tutto è diventato molto più difficile studiare e anche andare da una città all'altra, e purtroppo la guerra uccide la vita, però non solo, anche i sogni, soprattutto di chi più giovane, di chi aspetta un futuro, e è diventato tutto impossibile, tutto impossibile.
Ecco, quindi i sogni spezzati di una generazione, insomma, ci sta raccontando Mahfoud Al-Daher qui oggi a Radio Tremondo. Ecco, poi dopo questo soggiorno in Libano è arrivata la possibilità di arrivare in Italia con i corridoi umanitari.
Sì, e in Libano la vita non è facile, soprattutto io sono partito, avevo appena compiuto 20 anni, e ero in un paese da solo, dove non conosco nessuno, non c'è mio genitore, non c'è amici, non c'è praticamente nessuno. E io quando sono partito, non era l'obiettivo andare ancora in un altro paese, era semplicemente andare. I miei genitori mi hanno detto vai un po' di mesi, quando la situazione è un po' tranquilla potrai tornare a casa, ma purtroppo la situazione ogni giorno è diventata più difficile. E io non volevo rimanere così da solo in questa situazione, però a casa non potevo tornare perché è molto pericoloso, e attraverso una chiesa ho conosciuto la comunità di Sant'Egidio in Libano, che mi hanno aiutato a venire in Italia in modo legale e sicuro grazie al corridoio umanitario.
Ecco, tra l'altro lei, complimenti, perché lei ha imparato l'italiano benissimo in questi pochi anni. Adesso lei vive a Roma, anche un lavoro, e da quanto tempo non vede i suoi genitori, Mahfoud?
Allora, io purtroppo non vedo i miei genitori da 7 anni, e sì, ora sto a Roma, sono venuto a Roma, sono rimasto qua, adesso lavoro, e non solo, cerco anche di trovare un tempo per aiutare le persone che sono più fragili di me, delle persone che hanno bisogno di un aiuto, cerco di restituire un po' di quello che ho ricevuto dell'aiuto.
Questo è molto bello. Volevo chiedere, Mahfoud, quindi che sogni ha per il suo futuro, e anche soprattutto per il futuro della Siria, dei suoi amici, dei suoi coetanei, di chi magari non è riuscito a partire come lei?
Allora, io qui ho avuto un'altra possibilità di sognare, di vivere in pace, semplicemente di andare a dormire senza preoccuparmi se mi sveglierò il giorno dopo o no. E adesso sto lavorando, sto studiando e cerco di andare avanti a costruire il mio futuro, e spero per la Siria che la pace tornerà più presto possibile, che finisce tutta questa sofferenza di tutto questo popolo.
Lei è ancora in contatto con amici, suoi coetanei?
Sì, la situazione è veramente lì molto difficile, anche se non si parla tanto della guerra lì adesso, però la guerra non è finita lì, la sofferenza ancora, e la vita veramente molto difficile lì.
Certo, invece lei, Mahfoud, finalmente, almeno ci diceva, è tornato a sognare qua in Italia. Bene, grazie a Mahfoud Al-Daher per questa bella testimonianza. In bocca al lupo, auguri
grazie,
a lei,
grazie
e
mille.
A lei, alla sua famiglia e a tutta la Siria. Grazie. Finisce qui, cari ascoltatori, grazie Mahfoud. Finisce qui, cari ascoltatori, la puntata odierna di Radio Tremondo. Adesso comincia Radio Trescenza. Radio Tremondo torna domani alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.